Capitolo 49esimo, che riferisce le vicende della famiglia Nickleby e la continuazione delle avventure del gentiluomo in calzoni corti. Mentre assorto tutto nell'unico attraente argomento di interesse che gli si era recentemente presentato, Nicola occupava le sue ore d'ozio pensando a Maddalena Bray ed aveva, eseguendo gli incarichi per lei che gli dava Carlo Cirybol, l'occasione di rivederla spesso, ogni volta con maggior pericolo per la pace del proprio spirito e un effetto sempre più debilitante sulle risoluzioni fatte, la signora Nickleby e Caterina continuavano a vivere pacifiche e tranquille, non turbate da altre cure che da quelle loro procurate dai ripetuti tentativi del signor Snowley per la conquista del figlio e dalla loro ansia per lo stesso Smike, la cui salute, dal lungo tempo pericolante, cominciava a ispirare tanto timore e incertezza che a volte impensieriva gravemente e metteva perfino paura a loro due e a Nicola. Non che il povero ragazzo li infastidisse con disturbi o lamentele, sempre desideroso di compiere quei piccoli servizi che era in grado di rendere e sempre ansioso di compensare i suoi benefattori con lieti e felici sguardi, non avrebbero degli occhi meno amorosi visto in lui nessuna ragione di timore. Ma vi erano momenti, e frequenti anche, in cui la sua pupilla infossata era così lucente, la guancia scarnita così arrossata, il respiro così grosso e affannoso, tutto l'aspetto così debole ed esausto che non si poteva non temere per lui il pericolo d'un grave male. V'è una terribile malattia che prepara, per dir così, la sua vittima alla morte, affinandola nel suo aspetto più grossolano e dando agli occhi familiari indizi soprannaturali d'una prossima trasformazione. Una terribile malattia, nella quale la lotta fra l'anima e il corpo è così graduale, lenta e solenne, e l'esito così sicuro che di giorno in giorno e d'atomo in atomo la parte mortale si consuma e si dilegua, rendendo lo spirito leggero in modo da dargli l'illusione d'un nuovo periodo di più lieta esistenza. Una malattia in cui la morte e la vita sono così stranamente fuse che la morte assume il calore e il colore della vita e la vita la forma sparuta e triste della morte. Una malattia non mai curata dalla scienza, non mai evitata dalla ricchezza, non mai allontanata dalla povertà e che talvolta si muove a passi da gigante e talvolta a passi lentissimi, ma che, lenta o rapida, è sempre sicura d'arrivare al segno. Con qualche apprensione per questo morbo, benché non volesse ammetterlo neppur per ipotesi fra sé e sé, Nicola aveva già condotto il suo fedele compagno da un medico di gran fama. Non v'era ragione, il medico disse, di spaventarsi. Non v'erano sintomi che si potessero giudicar concludenti. La costituzione organica aveva gravemente sofferto nell'infanzia, ma forse non c'era nulla. E questo fu tutto. E siccome Smike non aveva peggiorato, e siccome non era difficile trovare una ragione di quei sintomi morbosi nell'agitazione e nello sconcerto recentemente sofferti, Nicola si confortò con la speranza che il suo povero amico si sarebbe presto rimesso. La stessa speranza era divisa dalla madre e dalla sorella, e poiché l'oggetto della loro sollecitudine sembrava che per conto suo non soffrisse alcun malessere o abbattimento, ma tutti i giorni rispondeva con un tranquillo sorriso di sentirsi meglio del giorno prima, i loro timori si dileguarono e la loro generale serenità fu a grado ristabilita. Molti e molti anni dopo, Nicola ripensò a questo periodo della sua vita e rivisse le modeste e tranquille scene domestiche che gli si levavano dinanzi. Molte e molte volte, nel crepuscolo d'una sera estiva o la sera d'inverno accanto al fuoco scoppiettante del caminetto, ma non così spesso, così tristemente allora, ritornava col pensiero agli antichi giorni e si indugiava con piacevole malinconia su ogni piccolo ricordo che si rievocavano. La stanzetta nella quale si intrattenevano a lungo, dopo che già s'era fatto buio, a figurarsi un lieto avvenire, l'allegra voce di Caterina e le sue gioiose risate, come se lei era via di casa si solesse attendere ansiosi il suo ritorno, rompendo appena il silenzio per dire che senza di lei non c'era che annoiarsi. La gioia con cui il povero Smike soleva balzare dal buio angolo dove se ne stava rannicchiato per correre ad aprire, e le lacrime che gli si vedevano spesso sulle gote, pur nella sua apparenza così allegra e felice. Ogni piccolo incidente, e anche delle semplici parole, degli sguardi di quei vecchi giorni, che non osservati allora, ma rievocati allorché le cure affannose e i cimenti erano assolutamente dimenticati, salivano freschi e in forza innanzi a lui molte e molte volte e frusciavano sul polveroso sviluppo degli anni per riapparirgli in figura di vividi rami del passato. Ma v'erano altre memorie unite con questi ricordi e vi furono molti mutamenti prima che le memorie fossero. Una necessaria riflessione questa per l'ambito di queste avventure che ripigliano il loro andamento normale ed evitando ogni capricciosa digressione ed escursione vogliono proseguire con decorosa fermezza. I fratelli Cirybol, che trovando Nicola degno della loro fiducia e della loro confidenza, gli davano di giorno in giorno dei nuovi segni concreti della loro bontà, non si mostrarono meno solleciti per quelli che dipendevano da lui. Vari piccoli doni alla signora Nickleby, sempre di oggetti che erano da lei ritenuti più necessari, contribuirono molto all'abbellimento e alla decorazione del villino. La piccola riserva di gingilli di Caterina diventava addirittura abbagliante, e quanto alla compagnia, se il fratello Carlo e il fratello Ned non andavano a fare almeno una visitina di qualche minuto ogni domenica o qualche altro giorno della settimana, v'era il signor Tim Linkinwater. In tutta la sua vita non s'era fatto neppure una mezza dozzina di altri conoscenti ed egli trovava non si sa quanta gioia in quei suoi nuovi amici, che andava e tornava continuamente lì nelle sue passeggiate serali per fermarsi a riposare. Mentre accadeva, chissà per quale strana combinazione, che il signor Francesco Cirybol, ora per una ragione, ora per l'altra, passasse innanzi alla porta almeno 3 sere la settimana. «È il giovane più attento che io m'abbia mai conosciuto, Caterina», disse una sera la signora Nickleby alla figlia, dopo che essa ebbe fatto per qualche tempo un vivo elogio del giovane e Caterina ebbe ascoltato senza dir nulla. «Attento, mamma», soggiunse Caterina. «Che Dio ti benedica, Caterina!» esclamò la signora Nickleby con la sua solita vivacità. «Come sei diventata rossa? Che cos'hai? Ah, mamma, che ti viene in mente?» «Mi viene in mente, Caterina, se ti guardo in faccia. Ora il rosso se n'è andato a ogni modo e non importa più se hai o no cambiato di colore. Di che si parlava? Ah, del signor Francesco. In vita mia non ho visto mai in nessuno tanta attenzione». «Certo tu non dici sul serio», rispose Caterina diventando di nuovo rossa e questa volta in maniera evidentissima. «Non dico sul serio», rispose la signora Nickleby. «Perché non dovrei dire sul serio? Non sono stata mai più seria. Dirò anzi che la sua cortesia per me e la sua attenzione m'hanno dato un piacere, una soddisfazione, una compiacenza che da molto tempo non provavo più. Non si incontrano spesso giovani di quella fatta e tanto più fa piacere di trovarne uno». «Ah, dell'attenzione per te, mamma», soggiunse vivamente Caterina. «Ah, sì». «Poveretta me, Caterina», rispose la signora Nickleby. «Come sei straordinaria. Dovevo parlare della sua attenzione per qualche altra? Mi dispiace soltanto che egli debba essere innamorato d'una signorina tedesca, mi dispiace». «Ma si è detto positivamente che non è vero, mamma», rispose Caterina. «Ma non ricordi che lo disse la prima volta che venne qui? Poi», essa aggiunse con più soave accento, «perché ci dovrebbe dispiacere? Che ci importa, mamma?» «Forse a te nulla, Caterina», disse con energia la signora Nickleby. «Ma a me qualche cosa, forse. A me piace che gli inglesi rimangano perfettamente inglesi, e non mezzo inglesi e mezzo non so che. Glielo dirò chiaro e tondo la prima volta che lo vedo, che desidererei che sposasse una delle sue concittadine. Voglio vedere ciò che mi risponderà». «Non lo fare, mamma, per piacere», rispose in fretta Caterina. «Per amor di Dio, considera quanto sarebbe...» «Quanto sarebbe che cosa, cara?» disse la signora Nickleby spalancando gli occhi meravigliata. Prima che Caterina avesse avuto il tempo di rispondere, uno strano duplice colpetto alla porta annunciò che la signorina Lacrivi era andata a far loro una visitina. E quando la signorina Lacrivi si presentò, la signora Nickleby, sebbene vivamente incline a diffondersi sulla questione precedente, dimenticò tutto in una folla di ipotesi sull'omnibus con cui l'amica era arrivata, dicendo che il conduttore doveva essere stato o quello in maniche di camicia o quello con la benda nera sull'occhio, che chiunque fosse stato, certo, non le aveva ritrovato il parasole dimenticato nel veicolo la settimana prima, che senza dubbio era stata fatta una lunga sosta all'Halfway House, o che forse, essendo il veicolo completo, la tratta s'era svolta senza fermate e che a ogni modo la signorina La Creevy aveva dovuto raggiungere e sorpassare Nicola, che veniva a piedi. «Io non l'ho visto», rispose la signorina La Creevy, «ma ho visto quel brav'uomo del signor Linkinwater, che fa la sua passeggiata di tutte le sere e viene a riposarsi qui prima che ritorni al centro, scommetto», disse la signora Nickleby. «Credo di sì», rispose la signorina La Creevy, «anche perché è con lui il giovane signor Cheeryble. Certo, questa non è una ragione perché il signor Linkinwater dovrebbe venire qui», disse Caterina. «Appunto per questo, cara», disse la signorina La Creevy. «Giovane com'è, il signor Francesco non è un gran camminatore ed io osservo che egli generalmente si sente molto stanco e ha bisogno di riposarsi a lungo quando si trova da queste parti. Ma dov'è il mio amico?» disse la piccola donna guardando in giro dopo aver dato un'occhiata scaltra a Caterina. «Non se n'è fuggito un'altra volta, spero». «Oh, dov'è il signor Smike?» disse la signora Nickleby. «Era qui in questo momento». Cercando bene, risultò, con gran meraviglia di quella brava donna, che Smike intanto se n'era andato di sopra al letto. «Veramente», disse la signora Nickleby, «è un ragazzo così strano. Martedì scorso, era martedì?» «Sì, martedì. Ricordi, Caterina, l'ultima volta che è stato qui il signor Francesco Cheeryble? Martedì scorso se ne andò via nella stessa curiosa maniera, lo stesso momento che l'altro picchiava alla porta. Certo, non fa così perché non gli piace la compagnia, perché vuol sempre bene alle persone che vogliono bene a Nicola, e son sicura che il giovane signor Cheeryble vuol bene a Nicola. E il più strano si è che non si mette a letto, perciò non può essere che sia stanco. So che non si mette a letto perché la mia stanza è vicina, e quando andai di sopra martedì scorso, molte ore dopo, lo trovai che non s'era tolte neppure le scarpe e non aveva neppure la candela, e così s'era dovuto annoiare al buio in tutto quel tempo. Parola d'onore», disse la signora Nickleby. «Ora che ci penso è straordinario». Siccome gli uditori non fecero alcuna eco a queste parole, ma rimasero in profondo silenzio, o perché non sapessero che dire, o perché non volessero interromperla, la signora Nickleby seguitò, secondo il suo solito, a sviluppare gli altri argomenti del discorso. «Spero», disse la donna, «che questa strana condotta non significhi che pensi di mettersi a letto e di passarvi tutta la vita come la donna setata di Tadbury o lo spettro di Cock Lane o di qualcun altro di simili esseri bizzarri. Uno di essi ebbe qualche rapporto con la nostra famiglia. Non ricordo, ma potrei vederlo in certe vecchie lettere che ho di sopra, se si trattasse del mio arcavolo che andava a scuola con lo spettro di Cock Lane o della donna setata di Tadbury che andava a scuola con mia nonna. E voi naturalmente, signorina La Creevy, lo sapete. Chi era che non badava a ciò che diceva il parroco, lo spettro di Cock Lane o la donna setata di Tadbury?» «Lo spettro di Cock Lane, credo». «Allora non ho dubbio», disse la signora Nickleby, «che fosse con lui che il mio arcavolo andava a scuola, perché so che il maestro era un dissidente e questo spiegherebbe in un certo modo il contegno sconveniente dello spettro di Cock Lane quando diventò grande verso il parroco. Oh, allevare uno spettro! Dicevo dunque...» Qualunque altra riflessione su questo fecondo tema fu bruscamente interrotta dall'arrivo di Tim Linkinwater e del signor Francesco Cheeryble, e nella fretta di riceverli la signora Nickleby perse di vista tutto il resto. «Mi dispiace tanto che Nicola non sia a casa», disse la signora Nickleby. «Cara Caterina, tu devi fare per due, per Nicola e per te». «La signorina non deve fare che per sé», disse Francesco. «Allora, a ogni modo, è lei che deve sollecitarvi a stare», rispose la signora Nickleby. «Il signor Linkinwater dice 10 minuti, ma io non posso lasciarvi andare così presto. Nicola certo se ne dispiacerebbe. Mia cara Caterina». Obbedendo a un gran numero di gesti, di occhiate e di aggrottamenti di sopracciglia molto espressivi, Caterina pregò anche lei i visitatori di trattenersi. Ma fu notato che ella si dirigeva esclusivamente a Tim Linkinwater e che inoltre v'era nei suoi modi un impaccio che, pur col rossore che le si diffuse sul viso, non guastava, ma aggiungeva qualche grazia alla sua bellezza. Questo apparve evidente anche all'occhio della signora Nickleby. Non essendo però di carattere molto riflessivo, tranne nella circostanza in cui le sue riflessioni potevano essere espresse a parole e pronunciate ad alta voce, quella donna sagace attribuì la commozione della figlia alla circostanza che questa, disgraziatamente, non aveva addosso la veste migliore. Benché, come la madre rifletté nello stesso momento, non mi sia parsa mai più bella e simpatica. Risolta in questo modo la questione e soddisfatta che le sue congetture, come sempre in tutti gli altri casi, non fallissero il segno, la signora Nickleby non pensò più ad altro e si congratulò con se stessa d'essere così acuta e penetrante. Nicola non era ancora tornato a casa e Smike non si fece più rivedere. Ma né l'una né l'altra circostanza ebbe un grande effetto sugli ospiti, che erano tutti del più lieto umore possibile. Infatti ne nacque addirittura un corteggiamento fra la signorina Lacrivi e Tim Linkinwater, il quale disse un centinaio di motti faceti e diventò pian piano assolutamente galante, per non dir tenero. La piccola signorina Lacrivi, dal canto suo, tutta piena di vivacità qual era, motteggiò con tanto successo Tim, che era rimasto fino allora a scapolo, da indurlo a dichiarare che se avesse potuto trovare qualcuna che lo volesse, chissà poi se non si sarebbe deciso al gran passo. La signorina Lacrivi gli raccomandò seriamente una donna che conosceva lei e che sarebbe stata proprio adatta per lui, anche perché possedeva un rispettabile gruzzoletto. Ma quest'ultima circostanza non fece molto effetto su Tim, il quale virilmente dichiarò che il suo scopo non era il denaro, ma che l'onestà e una buona indole erano ciò che un uomo doveva cercare in una moglie. Con queste qualità ci sarebbe stato sempre abbastanza denaro per i modesti bisogni d'entrambi. Questa dichiarazione fu giudicata così onorevole in Tim che né la signora Nickleby né la signorina Lacrivi ebbero parole per esaltarla abbastanza. E spronato così dalle loro lodi, Tim si lanciò in parecchie altre dichiarazioni che manifestarono parimenti il disinteresse del suo cuore e la sua profonda devozione per il bel sesso e che furono accolte con non minore approvazione. Questo fu tutto detto e discusso con una comica mescolanza di serio e di giocoso che tenne tutti, fra molte risate, veramente molto allegri. D'ordinario, Caterina era in casa la vita e l'anima della conversazione, ma quella sera parlò meno del solito, forse perché Tim e la signorina Lacrivi erano così accalorati a parlare essi, e tenendosi in disparte dagli interlocutori se ne rimase seduta alla finestra a osservare le ombre della sera che s'addensavano e a godere la calma bellezza della notte, la quale parve non avesse minori attrattive anche per Francesco, il quale dapprima gironzò intorno alla fanciulla e poi le s'adagiò deliberatamente accanto. Senza dubbio vi son molte cose da dire bene adatte a una sera estiva, e senza dubbio si dicono meglio sottovoce per accordarle alla pace e alla serenità dell'ora. Le lunghe pause, talvolta anche, e poi qualche parola grave o quasi grave, e poi qualche altro intervallo di silenzio, che a volte non sembra neppure silenzio, e forse di tanto in tanto un qualche frettoloso volger di testa e un qualche rapido chinar degli occhi a terra, sono tutte piccole circostanze, con la riluttanza a far venire le candele e la tendenza a confondere le ore coi minuti, che dipendono indubbiamente soltanto dal tempo, come molte graziose labbra possono chiaramente attestare. Né vi fu poi la minima ragione perché la signora Nickleby dovesse sorprendersi che, venute finalmente le candele, i lucenti occhi di Caterina non fossero in grado di sopportarne la luce. Ella fu costretta a voltar la faccia e anche a lasciare la stanza per un po' di tempo, perché quando si è stato molto tempo al buio le candele abbagliano e non c'è nulla di più naturale di simili effetti, come sanno benissimo tutti i giovani bene informati. È roba questa che anche i vecchi sanno o sapevano una volta, ma talvolta la dimenticano ed è un vero peccato. La sorpresa della brava madre però non finì qui. Aumentò molto quando si scoprì che Caterina non aveva affatto appetito. Una scoperta così spiacevole che chissà a quali sforzi di oratoria avrebbe indotta la signora Nickleby se l'attenzione generale non fosse stata attratta in quel momento da uno strano e bizzarro rumore che in quel momento veniva, come affermò pallida e tremante la servetta e come affermò anche l'udito di tutti, giù per il camino della stanza contigua. Risultando chiaro per tutti che per quanto apparisse strano e improbabile, il rumore veniva effettivamente dal camino sullodato, e che continuava con una strana e varia mescolanza di colpi, di urti, di rombi, di sfregamenti, tutti smorzati dal muro entro cui correva la canna, Francesco Cirible afferrò una candela e Tim Linkinwater un paio di molle, e sarebbero subito corsi per accertarsi della ragione di tutto quello strepito se la signora Nickleby non avesse avuto paura e non avesse dichiarato di non voler essere lasciata per nessuna ragione sola. Questo cagionò una breve rimostranza, che finì col far procedere tutti in massa nella camera degli spiriti, se se ne eccettui la sola signorina Lacrivi, la quale, già che la servetta le disse di aver sofferto le convulsioni da bambina, rimase con lei per dare l'allarme e apprestarle i necessari rimedi in caso di bisogno. Avvicinandosi alla porta della camera misteriosa, essi non furono poco sorpresi dall'udire una voce umana cantare con una tenerissima espressione di malinconia e in tono che si sarebbe potuto dir provenisse di sotto 5 o 6 materassi di piume delle qualità più fine, l'antica aria popolare di «Non è stata, ahimè, sincera la fanciulla che adoravo». Né, irrompendo nella camera senza domandar di parlamentare, il loro stupore fu diminuito dalla scoperta che quei suoni romantici provenivano indubbiamente dalla bocca d'un uomo chiuso nella canna del camino, d'un uomo di cui non si vedeva altro che un paio di gambe, le quali ciondolavano sull'inferriata del focolare, senza dubbio per tentar di trovare in grande ansietà un punto d'appoggio ai piedi e di scendere. Uno spettacolo così insolito e così poco burocratico paralizzò completamente Tim Linkinwater, che, dopo aver stretto un paio di volte con le molle, senza alcun effetto, gli stinchi dello sconosciuto, si mise a battere insieme le punte dello strumento come per ricominciare l'assalto, ma senza sapersi decidere. «Deve essere un ubriaco», disse Francesco. «Nessun ladro annuncerebbe così la sua presenza». E così dicendo, con grande indignazione, levò la candela per veder meglio le gambe e stava per afferrarle e tirarle giù senza cerimonie, quando la signora Nickleby, intrecciando le mani, cacciò un suono querulo fra lo strillo e l'esclamazione e domandò se quelle membra misteriose non avessero i calzoni corti e i calzettoni grigi o se gli occhi non la ingannassero. «Sì!» esclamò Francesco avvicinandosi un po' più alle sue gambe. «Calzoni corti e calzettoni grigi anche! Lo conoscete, signora?» «Cara Caterina!» disse la signora Nickleby sedendosi risolutamente su una poltrona con quella specie di disperata rassegnazione che si prova innanzi a una crisi e come per far intendere che era inutile ogni simulazione. «Avrai la bontà, amor mio, di spiegare precisamente come va questa faccenda. Io non l'ho incoraggiato affatto in nessuna maniera, neppur per ombra. Tu lo sai, cara, perfettamente bene. Lui si mostrò molto rispettoso, straordinariamente rispettoso, quando si dichiarò, come tu potesti vedere e sentire. Ma intanto, se io debbo essere perseguitata a questo modo, fuori, dove passo, con non so che ortaglie e tutti i prodotti del giardino, e in casa con dei signori che vengono a soffocarsi nei miei caminetti, veramente non so, parola, non so come andrà a finire. È una brutta cosa, più brutta di quante altre mai me ne capitassero prima di sposare il tuo povero papà, benché allora fossi esposta a molte molestie, ma almeno me le aspettavo e non me ne meravigliavo. Quando non avevo ancora la tua età, v'era un giovane che sedeva nel banco accanto al nostro in chiesa ed egli tutte le domeniche durante il sermone non faceva che incidere il mio nome in grosse lettere sul piano del suo banco. Era una cosa che naturalmente faceva piacere, non c'è che dire, ma pure era una noia perché il banco era esposto a tutti gli occhi e il sagrestano parecchie volte prese il giovane che faceva quel lavoro e lo cacciò fuori in pubblico. Ma in confronto di questo che era? Ora si tratta di una cosa molto più grave e molto più seccante. Avrei voluto, cara Caterina, essere brutta da far paura, piuttosto che durare una vita simile». Francesco Cirible e Tim Linkinwater prima si guardarono a vicenda con infinito stupore e poi guardarono Caterina, la quale sentiva che una spiegazione era necessaria, ma che fra il terrore dell'apparizione delle gambe, la paura che il padrone delle stesse gambe dovesse rimanere soffocato e il desiderio ansioso di dare al mistero la soluzione meno ridicola che gli si potesse dare, si sentiva addirittura incapace di pronunziare una sola parola. «Se sapeste che pena mi fa!» continuò la signora Nickleby asciugandosi gli occhi. «Che pena! Ma non gli torcete neppure un capello, per carità! Non sarebbe stato agevole torcere un capello a un uomo in quelle condizioni, come la signora Nickleby sembrava immaginare, già che la testa era a una discreta altezza dalla gola del camino, che non era molto ampio. Ma poiché nel frattempo l'uomo aveva continuato a cantare il tradimento della bella ragazza della canzone popolare, e ora non soltanto cominciava ad aver la voce più fievole, ma a dare dei calci violenti come se sentisse gran difficoltà a respirare, Francesco Cirible, senza più un istante di esitazione, lo afferrò per il fondo dei calzoni e i calzettoni con tanta forza da portarlo, anelante e palpitante, entro la stanza con maggiore rapidità che non avesse sperato. «Ah sì, sì!» disse Caterina all'apparizione precipitosa di quel bizzarro visitatore. «So chi è! Per piacere, non lo trattate male. Si è ferito? Spero di no. Ah, per carità, non lo trattate male. No, non si è fatto nulla, vi assicuro, rispose Francesco, trattando, dopo questa preghiera, la persona che ne era l'oggetto con molta tenerezza e rispetto. Non si è fatto proprio nulla. Non lo lasciate avvicinare, disse Caterina traendosi indietro. No, no, soggiunse Francesco. Vedete che lo tengo qui fermo, ma è permesso domandarvi che cosa vuol dire tutto questo e se questo signore era atteso?
Ah no,
disse Caterina. No, si intende, ma egli... La mamma non è d'accordo, credo, ma egli è un pazzo scappato dalla casa vicina che si è venuto a nascondere qui.
Caterina!
La interruppe la signora Nickleby con dignità austera. Mi meraviglio di te!
Cara mamma, obiettò dolcemente Caterina.
Mi meraviglio di te, ripeté la signora Nickleby. Parola d'onore, Caterina, mi meraviglio proprio come tu possa unirti coi persecutori di questo disgraziato, ben sapendo che essi mirano a impossessarsi dei suoi beni e che in ciò consiste tutto il segreto della cosa. Sarebbe molto più gentile da parte tua, Caterina, chiedere al signor Cheeryble o al signor Linkinwater di intervenire in suo favore per fargli rendere giustizia. Non dovresti cedere a un risentimento personale, è cosa che non va bene, tutt'altro. Quale credete allora che dovrebbe essere il mio sentimento? Chi mai si dovrebbe sentire indignata? Io, naturalmente, e ha ragione. Pure io non commetterei una simile ingiustizia per tutto l'oro del mondo.
No,
continuò la signora Nickleby, ergendosi tutta e con una specie di pudibonda solennità. Questo signore mi comprenderà se gli dico che ripeto la risposta che gli diedi l'altro giorno, che la ripeterò sempre, benché io lo creda sincero quando trovo che, per cagion mia, si va a cacciare in una condizione così terribile. Intanto lo prego di aver la bontà di andarsene via subito, se non vuole che della sua condotta venga a cognizione mio figlio Nicola. Io gli sono grata, molto grata, ma non posso ascoltare neppure un momento le sue parole. È addirittura impossibile. Mentre veniva pronunciato questo appello, il folle vecchio, col naso e le guance decorate da larghe chiazze di fuliggine, se ne stava seduto sul pavimento con le braccia incrociate, squadrando in profondo silenzio e col contegno più maestoso gli spettatori. Egli aveva l'aria di non badare affatto a ciò che diceva la signora Nickleby, ma quando essa cessò di parlare, la onorò di una lunga occhiata e le chiese se poi avesse finito. «Io non ho nient'altro da dire», rispose modestamente la donna. «In verità non so dir nulla più».
«Benissimo», disse il vecchio alzando la voce. «Allora portatemi una bottiglia di lampi, un bicchiere pulito e un cavatappi».
Giacché nessuno obbediva a quest'ordine, il vecchio, dopo qualche istante, levò di nuovo la voce e chiese una tartina imbottita di tuoni. Siccome non si vide neppure questo commestibile, domandò che gli servissero una fricassea di gambali e una salsa di pesciolini rossi e poi, ridendo rumorosamente, deliziò gli uditori con un lunghissimo, fortissimo e melodiosissimo muggito. Pur nonostante, la signora Nickleby, in risposta agli sguardi espressivi di quanti le stavano intorno, scosse la testa come per assicurarli che, in quanto l'estraneo diceva e faceva, lei non vedeva nient'altro, semmai, che una leggera gradazione di eccentricità. E sarebbe rimasta incrollabile in questa opinione fino al suo ultimo giorno di vita, se non fosse stato per una serie di lievi circostanze che, per quanto di poco o nessun conto, mutarono tutto il colore dell'avventura. Accadde che la signorina Lacrivi, trovando che la servetta, affidatasi alle sue cure, se la passava piuttosto bene e sentendosi spinta dalla più viva curiosità a veder ciò che avveniva, irrompesse nel salotto nel momento appunto che il vecchio cacciava il suo muggito. Accadde anche che nell'istante che la vide, il vecchio a un tratto si interrompesse, saltasse improvvisamente in piedi e corresse a baciarle con veemenza la mano. Un mutamento di condotta che fece quasi perdere i sensi alla piccola pittrice di miniature e la trasse a rifugiarsi con la massima velocità dietro le spalle di Tim Linkinwater. «Oh!» esclamò il vecchio giungendo le mani e premendole con gran forza l'una contro l'altra.
«La veggo ora, la veggo ora! Il mio amore, la mia vita, la mia impareggiabile bellezza è venuta finalmente, finalmente, ed è tutta gas e uose!»
La signora Nickleby parve sconcertata per un momento, ma a un tratto, riavendosi, fece parecchie volte col capo un cenno alla signorina Lacrivi e agli altri e aggrottò le sopracciglia e sorrise gravemente per far loro intendere che sapeva dov'era lo sbaglio e che lo avrebbe subito riparato.
«È venuta!»
diceva il vecchio mettendosi la mano sul cuore.
Cormorano e Blunderbore. È venuta, tutte le mie ricchezze sono sue, se mi accetta per suo schiavo. Dove sono grazie, bellezze e blandizie pari alle sue? Nell'imperatrice del Madagascar? No. Nella regina di denari? No. Nella signora Rowland che ogni mattina si fa un bagno gratis nel Calidor? No. Mescolate insieme tutte queste donne con le tre grazie, le nove muse e 14 figlie di pasticceri di Oxford Street e non riuscirete ad avere nemmeno una metà della sua bellezza. Avanti, vi sfido a farlo.
Dopo questo ditirambo, il vecchio fece schioccare le dita una ventina o trentina di volte e quindi si mise a contemplare estatico i fascini della signorina Lacrivi. Quest'atto diede alla signora Nickleby l'occasione favorevole di spiegare la cosa ed ella disse: «Son certa», cominciò con una tossettina di prefazione, «che è un gran sollievo in condizioni difficili come queste vedermi scambiata con un'altra, un grandissimo sollievo. Non m'era più accaduto, benché parecchie volte io sia stata scambiata con Caterina. Certo, da gente molto sciocca che avrebbe dovuto distinguere meglio, ma era forse colpa mia? La mia responsabilità non c'entra. Però in questo caso, si intende, sarebbe un gran torto il mio se permettessi che un'altra persona, specialmente una alla quale sono tanto obbligata, dovesse soffrire dei fastidi per cagion mia. E perciò credo mio dovere di dire al Signore che si sbaglia, che sono io la donna che, come gli disse qualche insolente, ero nipote dei commissari edili e che lo supplico e lo scongiuro di andarsene via tranquillamente, se non fosse altro», a questo punto la signora Nickleby sorrise ed esitò, «per amor mio». Si sarebbe potuto aspettare che il vecchio fosse commosso fin nell'intimo dalla delicatezza e dall'accorgimento di questo appello e che almeno rispondesse opportunamente e rispettosamente. Quale non fu quindi il colpo provato dalla signora Nickleby quando, guardando lei senza alcuna probabilità d'equivoco, quegli le gridò con voce alta e sonora: «Indietro, vecchia gattaccia!»
«Signore!»
esclamò la signora Nickleby stordita.
«Vecchia gattaccia!»
ripeté l'altro.
«Micio, micetto, micino, gattino, gattone, gattaccia, miau!»
Con quest'ultima voce, pronunciata fra i denti come un sibilo, il vecchio agitò le braccia vertiginosamente in giro e, ora avvicinandosi alla signora Nickleby, ora ritraendosene, si mise a ballare a un dipresso quella specie di danza selvaggia che fanno i ragazzi nei giorni di mercato per intimorire i porci, le pecore e gli animali che si intestano a volere infilare la strada che non debbono infilare. La signora Nickleby non spese una parola, ma cacciò un'esclamazione d'orrore e di sorpresa e a un tratto svenne. «Io aiuterò la mamma», disse Caterina in fretta. «Non son per nulla impensierita, ma, per carità, conducete via quel signore, conducetelo via». Francesco non era granché fidente nella possibilità di esaudir questa preghiera, ma poi ricorse allo stratagemma di mandare pochi passi innanzi la signorina Lacrivi e di invitare il vecchio a seguirla. Il risultato fu prodigioso ed egli la seguì estatico d'ammirazione, vigilato attentamente da Tim Linkinwater da un lato e dallo stesso Francesco dall'altro.
«Caterina»,
mormorò la signora Nickleby riavendosi quando il campo fu sgombro,
«se n'è andato?»
Caterina assicurò di sì.
«Non mi perdonerò mai, Caterina»,
disse la signora Nickleby.
«Non mi perdonerò mai. Quel signore è impazzito e ne sono io la causa».
«Tu?» disse Caterina con vivo stupore.
«Io, amor mio»,
rispose la signora Nickleby con calma disperata.
«Tu vedesti ciò che era l'altro giorno. Tu vedi a che è ridotto ora. Lo dissi a tuo fratello parecchie settimane fa, Caterina, che m'auguravo che una delusione non gli dovesse dare una scossa troppo forte. Lo hai visto ora. Ammesso pure che avesse un carattere un po' strano, tu sai con quanta ragionevolezza, con quanta accortezza, con quanta dignità parlava quando lo vedemmo nel giardino. Hai sentito le terribili sciocchezze che ha detto stasera e la maniera con cui ha assalito quella povera signorina Lacrivi? Credi che non si indovini come sia potuto accadere tutto questo?»
«Non credo, mamma», disse dolcemente Caterina.
«Non credi»,
soggiunse la madre.
«Bene. Se sono io la disgraziata causa di tutto, ho la soddisfazione di sapere che la colpa non è mia. Dissi a tuo fratello, gli dissi, caro Nicola, dovremo essere cauti nel nostro contegno. Egli non mi volle sentire. Se la cosa fosse stata affrontata con cautela fin dal principio, come io volevo, ma voi siete tutti e due come il vostro povero papà. Comunque io ho la mia consolazione e questo dovrebbe bastarmi».
Lavandosi così le mani di tutta la responsabilità della faccenda, responsabilità passata, presente e futura, la signora Nickleby aggiunse gentilmente di augurarsi che i figli, appunto come lei, non avessero mai alcuna ragione di rimorso e si preparò a ricevere la scorta, la quale tornò presto con la notizia che il vecchio signore era stato messo al sicuro e che i suoi custodi, i quali facevano baldoria con alcuni amici, non s'erano neppure accorti della sua assenza. Ritornata la quiete, una deliziosa mezz'ora, così disse Francesco nel corso del susseguente dialogo con Tim Linkinwater mentre se ne andava a casa, una deliziosa mezz'ora fu trascorsa in conversazione, ma poi l'orologio di Tim l'aveva avvertito che era ora d'andarsene e le donne furono lasciate sole, non senza molte offerte da parte di Francesco di aspettare, benché fosse così tardi, fino al ritorno di Nicola, casomai avessero, dopo l'irruzione del vicino, ancora qualche timore di rimanere così senza difesa. Ma giacché esse, dichiarandosi libere da qualsiasi altra apprensione, non gli diedero alcun pretesto per insistere a montar la guardia, Francesco fu costretto a lasciare la cittadella e a ritirarsi col fidato Tim. Trascorsero quasi 3 ore di silenzio e Caterina arrossì al ritorno di Nicola, accorgendosi d'essere rimasta tanto a lungo sola, occupata coi propri pensieri. «Non credevo fosse passata nemmeno mezz'ora», ella disse. «Devi aver avuto dei piacevoli pensieri, Caterina», soggiunse allegramente Nicola, «perché il tempo ti sia passato così rapidamente. A che hai pensato?» Caterina si confuse, si trastullò con qualche gingillo sulla tavola, levò gli occhi e sorrise. Abbassò gli occhi e le cadde una lacrima. «Ebbene, Caterina», disse Nicola tirando a sé la sorella e baciandola, «lascia che ti guardi in viso. No, non ti ho data che un'occhiata sola e non basta. Uno sguardo più lungo, Caterina, che ti legga i pensieri». V'era qualcosa in quella proposta, per quanto fosse detta senza la minima consapevolezza o disegno, che sgomentò così la sorella da far volgere il discorso di Nicola sulle faccende familiari. Egli così a poco apprese, mentre lasciavano la stanza e se ne andavano di sopra insieme, che Smike se n'era rimasto solo soletto tutta la sera, e l'apprese con una certa difficoltà anche, perché su questo argomento Caterina sembrava parlasse con qualche riluttanza. «Poverino», disse Nicola picchiando pianamente all'uscio, «quale può essere la causa di questo contegno?» Caterina si appoggiava al braccio del fratello. Siccome la porta fu aperta subito, ella non ebbe l'agio di scostarsi dal fratello prima che apparisse Smike, pallidissimo ed emaciato e completamente vestito. «E non sei andato ancora a letto?» disse Nicola. «No, no», quegli rispose. Nicola trattenne dolcemente il braccio della sorella, che aveva fatto uno sforzo per ritirarsi. «Non avevo sonno», disse Smike, stringendo la mano stesagli dall'amico. «Non ti senti bene?» soggiunse Nicola. «Veramente sto meglio, molto meglio», disse vivacemente Smike. «Allora perché ti abbandoni a questi accessi di melanconia?» chiese Nicola nel suo tono più dolce. «O perché non ce ne dici la causa? Tu ti stai cambiando, Smike».
«Sì, lo so», quegli rispose. «Un giorno ti dirò la ragione, ma non ora. Perciò io mi detesto. Voi siete tutti così buoni e gentili con me. Ma non ho la forza di resistere. Il mio cuore è così pieno. Voi non sapete che cosa io abbia in cuore».
Strinse la mano a Nicola prima di lasciarlo e mirando per un istante il fratello e la sorella ritti innanzi a lui, come se qualche cosa del loro forte e reciproco affetto lo commuovesse profondamente, si ritrasse in camera sua e poco dopo rimase l'unico sveglio sotto quel tetto tranquillo.